Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Benvenuti amici e amiche di Radio Blu e tu che ci ascoltate, siamo in onda con una nuova puntata di Focus. Rovigo non ha più un sindaco. Edoardo Gaffeo è stato in carica fino alle 23:59 del 14 febbraio, poi allo scattare della mezzanotte le sue dimissioni, rassegnate lo scorso 25 gennaio, sono diventate effettive. In queste ore, mentre vi parliamo, ci sarà il passaggio di testimone con il commissario di nomina prefettizia, probabilmente più di un commissario. Vedremo che cosa deciderà di fare il prefetto. Comunque il commissario avrà poteri di sindaco, di giunta e di consiglio comunale. Il commissariamento sarà breve perché Rovigo, la città, era comunque lanciata verso il voto ed è tuttora lanciata verso le elezioni del prossimo 8 e 9 giugno. Non a caso Edoardo Gaffeo, in chiusura dell'ultimo consiglio comunale della consiliatura, appena terminata, poco più di 70 giorni prima della naturale scadenza del mandato, ha annunciato in aula la propria candidatura, che tra l'altro aveva già anticipato qualche giorno prima, al momento della consegna delle dimissioni, e oggi però questa ricandidatura è praticamente ufficiale. Ma in tutto questo c'è un ma, perché ci sono delle differenze, perché la coalizione che lo sosterrà alle prossime elezioni non sarà la stessa che lo ha sostenuto nel 2019, una coalizione che si è di fatto sfaldata in particolare per una delle sue componenti, il Partito Democratico. Questa è in estrema sintesi il quadro della situazione attuale, che ora approfondiamo e ripercorriamo in tutti i suoi punti. Lo facciamo con Edoardo Gaffeo, che è tornato ai nostri microfoni. Bentornato.
Grazie dell'invito e un caro saluto a tutti quelli che stanno ascoltando. Grazie.
E con me il giornalista, redattore del quotidiano La Voce di Rovigo, Alberto Galbellini. Ciao Alberto, benvenuto.
Ciao, buongiorno, grazie a tutti, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal sindaco Edoardo Gaffeo, prime ore da uomo libero, tra virgolette. Come sono andate? Uomo libero dai partiti, direi, aggiungerei, più che dalla politica. Prego.
Beh, insomma, sono andate molto bene. Adesso questi sono giorni in cui devo risistemare un po' di cose, bisogna ricominciare anche un'attività quotidiana che era stata un po' messa da parte, quindi non è che l'impegno mi manchi, si tratta semplicemente di riorganizzare un po' anche le attività quotidiane. Sicuramente non ci saranno più impegni collegati all'amministrazione comunale, che comunque è stata un'attività che mi ha assorbito per tutto il giorno, per H24, per 7 giorni su 7, e quindi in questo momento adesso si ritorna ad una vita un po' diversa.
Grazie Edoardo Gaffeo. Alberto, cosa dire? Quante ne abbiamo viste in questi 5 anni?
Quante ne abbiamo viste e quanto ne abbiamo sentite, proprio fino all'ultimo giorno, anzi fino proprio all'ultima giornata, perché ancora ieri, nell'ultimo giorno di carica di questa amministrazione comunale, ne abbiamo viste ancora, perché c'è stato, insomma, per restare nella cronaca, il delicatissimo voto legato al polo natatorio, alla piscina comunale. I lavori sono stati, diciamo, in un certo senso avviati dal voto del Consiglio e poi dalla successiva, diciamo, determina della Giunta. Quindi l'amministrazione ha lavorato fino alla fine, però sindaco, o meglio, se possiamo dire ex sindaco, se vogliamo trarre un giudizio non di questi ultimi 30 giorni, diciamo, ma di tutta l'amministrazione, di tutta l'esperienza, come possiamo definirla? Con un finale più triste di quel che si pensava, con tante cose fatte ma un po' rovinate dal modo in cui è terminata l'esperienza, un po' di chiaroscuro c'è, insomma, in questo finale.
Sì, sono un po' di parte, se devo dare dei giudizi su questo, ovviamente, quindi do un giudizio dichiarando fin da subito che sono una persona che esprime una posizione di parte. Io credo che sia stata un'esperienza positiva. Abbiamo ereditato una situazione estremamente complicata. Siamo riusciti a sistemare alcune cose, altre sono ancora in attesa di una sistemazione, perché purtroppo 5 anni non bastano per rimettere in carreggiata una città che era stata un po' lasciata andare, uso un'espressione di questo genere, tenendo conto tra l'altro che è stato un mandato che non è stato di 5 anni, o comunque sono di 4 anni, 8 mesi, 9 mesi, come poi alla fine si è rivelato questo, ma è stato un mandato in cui abbiamo avuto una finestra che è partita dal febbraio del 2020 e che si è di fatto conclusa alla fine del 2022 in totale emergenza per vari motivi, perché non solo abbiamo avuto
una pandemia
che non si vedeva da 100 anni dall'influenza spagnola e che ha sconvolto completamente l'attività quotidiana e ha implicato un cambio radicale della programmazione, portando anche tutta una serie di ulteriori derivate, tra cui anche il PNRR, non bisogna ricordarlo, che ha modificato ancora una volta, dato che non era un'occasione che non si poteva assolutamente perdere, ha modificato l'attività di programmazione, quindi è stato rivisto completamente l'organizzazione interna del comune, ci siamo dotati di una struttura che consentisse di recuperare fondi che erano inimmaginabili prima che succedesse questo disastro, ma subito dopo il Covid, purtroppo a partire dal febbraio del 2022, è accaduto un altro sconvolgimento geopolitico a livello internazionale, e che sto parlando dell'invasione russa in Ucraina, che ha portato l'inasprimento di una tendenza che era già in atto da qualche tempo, di un'impennata impressionante dei costi energetici, e questo ha provocato un ulteriore problema, perché così come le famiglie sono state pesantemente intaccate da un aumento, da una infiammata inflazionistica a due cifre, che anche questa non si vedeva dagli anni 80 del secolo scorso, ha comportato anche per l'amministrazione comunale la necessità, nel bilancio preventivo 2023 che abbiamo impostato alla fine del 2022, di rivedere completamente almeno un 15% del bilancio. Quindi io non è che sto adducendo scuse, sto semplicemente raccontando la verità. Abbiamo dovuto provare a rimettere in piedi una città che era effettivamente stata lasciata andare. Basta ricordare quali erano i temi principali in campagna elettorale. Alcuni di questi, ripeto, siamo riusciti a sistemarli, credo anche bene, altri sono ancora in fase di definizione, e in mezzo a tutto questo abbiamo dovuto cambiare numerose volte il modo di programmare la nostra attività, perché sono accadute una serie di eventi che oggettivamente hanno comportato delle difficoltà enormi. Quindi io credo che il risultato sia assolutamente positivo. Penso che la città stia cambiando, sta cambiando anche un po' pelle. C'è l'idea che l'apertura anche dal punto di vista generazionale, il cambio delle persone che poi hanno assunto responsabilità, il fatto che stiano arrivando iniziative nuove, si sta lavorando molto con l'università, si sta lavorando molto con i ragazzi, stiamo portando in città nuove esperienze di natura culturale. Ricordo che un paio di iniziative durante l'anno sono sorte di fatto con l'avvio di questa amministrazione, sto parlando di tutta l'attività di Fabbrica dello Zucchero con il Festival Tensioni, ma Road Regeneration è un'altra esperienza che ha cambiato in maniera radicale un certo modo di interpretare la cultura rivolta alle generazioni nuove in una città che ha una sua forza conclamata nell'ambito della cultura classica. Basta pensare al teatro sociale, e anche su questo abbiamo fatto un investimento enorme, abbiamo innovato nell'ambito dell'attività classica, quindi il più giovane direttore artistico d'Italia nella storia, a 26 anni, ha portato una ventata di innovazione, di freschezza che non si vedeva da sempre. Quindi la città, insomma, secondo me sta crescendo, forse non così felice come avremmo voluto all'inizio, perché purtroppo sono accadute una serie di cose che hanno radicalmente cambiato il quadro.
In tutti questi, anche fuori programma, a cui è andata incontro questa amministrazione, proprio alla luce di questi fatti che oggettivamente hanno sconvolto il mondo e che hanno dovuto deviare da quello che era il programma elettorale del 2019 necessariamente, c'è un rammarico, e invece c'è qual è stato il suo punto di forza appunto in tutto questo?
Il rammarico è l'IRAS, eravamo arrivati a un centimetro dalla soluzione, era una soluzione molto ambiziosa, quello che si sta prospettando in questo momento, e sono sicuro che si arriverà nel giro di diciamo qualche settimana barra mese, io non so se sia possibile trovare una soluzione durante il periodo del commissariamento. Credo che sarà ragionevole pensare che verrà impostata una possibile soluzione, ma questa poi verrà lasciata, come dire, alla politica, certo, che sarà scelta dai cittadini a giugno del 2024. Sarà una soluzione parziale, perché comunque lascerà totalmente non trattato il tema di Casa Serena, e invece il lavoro che avevamo impostato era un lavoro estremamente ambizioso, che avrebbe comportato una difficoltà anche dal punto di vista economico che nessuno si deve nascondere, perché comunque i conti che erano stati predisposti erano particolarmente impegnativi, però si poteva fare. Perché la cosa non è andata, francamente non lo so. Noi avevamo un piano che era stato predisposto, era pronto per essere approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre del 22.
Piano frutto di una trattativa anche lunga,
esattamente, un piano frutto di una trattativa. Era arrivato il momento di mettere nero su bianco una proposta da parte dell'amministrazione comunale. È chiaro che noi siamo un ente che prevede che chi va a fare la trattativa ha dei margini di manovra, ma che poi arrivano fino a un certo punto, e nel momento in cui poi bisogna fare una proposta effettiva, concreta, che possa essere portata in maniera concreta sugli altri tavoli, serve un'approvazione da parte dell'organo che è tenuto ad approvarlo, e quindi in questo caso il Consiglio Comunale. Fine dicembre 2022 avevamo una proposta che reggeva, che muoveva almeno 14 milioni di euro, 15 milioni di euro. Quella cosa non è andata in porto perché non è stata incardinata sui lavori del Consiglio Comunale. Ci sono delle responsabilità chiare da questo punto di vista, perché è la presidenza del Consiglio Comunale che poi deve decidere l'ordine del giorno, e c'è stata una discussione nell'ambito della Commissione Capigruppo in cui alcuni capigruppo di opposizione hanno stabilito insieme alla presidenza del Consiglio Comunale che non era cosa. Quando è arrivata la proposta da parte di Regione ed IRAS nel febbraio del 23, che era in larga parte sovrapponibile rispetto alla nostra, conteneva alcuni aspetti che per quanto riguarda l'amministrazione comunale non erano assolutamente tutelanti. Ne cito uno, per esempio, così ci capiamo un po' meglio, perché sarà bene poi fare un po' di chiarezza su questi aspetti. Il tutto era legato a un potenziale scioglimento della convenzione, quindi con un dare e avere, e contemporaneamente una rimessa in circolo dell'immobile chiamato Casa Serena. Questo prevedeva anche una compravendita, il trasferimento di proprietà da parte del Comune di Rovigo, che sarebbe ritornato nella disponibilità del bene in seguito allo scioglimento della convenzione, e un altro soggetto pubblico che si chiama ATER. Era stato stabilito un prezzo, è stata fatta una perizia, quindi era stato fatto tutto a regola d'arte, e il progetto prevedeva che la ristrutturazione dovesse essere fatta da ATER sulla parte che sarebbe stata acquistata da ATER stessa e dal Comune di Rovigo sulla parte che rimaneva nella disponibilità del Comune di Rovigo, che poi avrebbe impiegato questa sua parte in modi diversi, dandola a disposizione dell'USL, eccetera eccetera. Stiamo parlando di un unico immobile, in cemento armato, costruito negli anni 60, fatto in un certo modo, con delle tecniche assolutamente arcaiche, eccetera eccetera, che ha un problema fondamentale, che è quello della sistemazione antisismica, oltre a tutta la sistemazione degli impianti tecnici. Allora, se nella versione che ci viene sottoposta ci viene detto che noi abbiamo 3 anni di tempo per mettere a disposizione di USL gli immobili, quindi facendo tutte le attività di manutenzione, ma c'è anche scritto che ATER non si prende nessun impegno sui tempi di sistemazione della propria parte, poiché per fare tutta l'attività antisismica che cubava all'epoca sui conti che avevamo fatto noi circa una decina di milioni di euro, è evidente che non era possibile per noi garantire la tenuta degli impegni contrattuali che ci erano chiesti, nel senso che noi non avevamo nessun impegno da parte di ATER, perché era scritto chiaramente che non c'era nessun impegno da parte di ATER nell'effettuare l'attività che doveva essere effettuata in contemporanea con quella che facevamo noi, mentre a noi veniva imposto okay. di essere in 3 anni in grado di dare all'USL l'immobile. Però, per noi era improponibile.
Sindaco, scusa se interrompo, sindaco Edoardo, anzi adesso sì, al momento sì, Edoardo sì, Gaffeo. Sì, questi sono tutti aspetti tecnici che abbiamo sentito, abbiamo seguito, ce li ricordiamo. Alcuni sono dettagli, altri sono invece proprio cose di sostanza, ma al di là di tutto, quindi, c'è la sensazione che alla base ci fosse la volontà politica, non so se da parte di qualcuno, della regione, di alcune forze politiche che erano in consiglio comunale, di non arrivare a quel tipo di soluzione, di, soluzione sì. di accordo. Cioè, alla base di tutto c'è la questione di volontà. L'abbiamo detto, sentito dire anche in questi giorni, la politica deve prevalere sulla tecnica, sull'aspetto tecnico. Ecco, la politica in questo caso forse ha determinato che si prendessero determinate strade in una direzione piuttosto che in altra.
Credo che sicuramente c'era una volontà politica di non di mettere in difficoltà la controparte, ma di far vedere che c'era la disponibilità dalla propria parte di mettere sul tavolo la soluzione e farla comprare alla controparte. Ci sono poi delle questioni tecniche che sono fondamentali, cioè
c'è la volontà politica,
se c'è la volontà politica, il tema è che sulla cosa che ho appena ricordato, altri fondi a bilancio non ce li aveva, quindi ce li doveva mettere la regione. Bisogna vedere se la regione era in grado di trovare quei fondi lì, ed evidentemente se hanno scelto di non garantire la tenuta dell'operazione con quel caveat che ho sì. ricordato precedentemente, è evidente che insomma c'era qualcosa che non tornava anche in termini di tenuta di sostenibilità economica dell'operazione da parte di regione e quindi a cascata di ATER, che è un ente strumentale della regione il cui bilancio è scelto dalla regione. È chiaro che la regione deve fare i conti con una realtà molto variegata, che è appunto una realtà regionale. Io non sono in grado di capire se un'operazione di questo genere fatta sulla città di Rovigo avrebbe implicato a cascata una serie di altre problematiche con altre realtà che hanno problemi probabilmente simili ai nostri, e quindi diventava probabilmente difficile dal punto di vista politico portare avanti un'operazione di questo genere. Certo è che a questo punto IRAS troverà una soluzione, IRAS come ente, come IPAB intendo, si troverà una soluzione, perché a questo punto ci sono tutte le, come è stato ricordato tra l'altro ieri in consiglio, ci sono tutte le possibilità di arrivare ad una transazione, cosa che prima era un pochino più complicata,
compresa la sentenza del TAR.
Esatto, sto parlando di questo, quindi sarà possibile trovare una transazione. Rimane il tema di Casa Serena, io l'avevo posto al consiglio comunale, sono stato, come dire, aggredito ancora una volta,
criticato, diciamo.
Sì, però voglio anche su questo, consentitemi di dirlo, cioè io veramente faccio fatica a lavorare in determinate condizioni. Allora, prima mi viene detto devi condividere tutto.
Sì.
E quindi qualsiasi proposta che tu possa pensare di fare, prima bisogna che la condividi con l'intero arco costituzionale presente in Consiglio Comunale, cosa che ho fatto. Ho chiesto quindi ai capigruppo di discutere una proposta che non era ancora stata formalizzata, e questa che era la proposta era quella di dire proviamo a trovare una soluzione che consenta di chiudere questa annosa questione, però sapendo che rimane il tema di Casa Serena, e Casa Serena, che lo ricordo, è un parallelepipedo di 11.000 metri quadrati di cemento armato con gli impianti tecnologici annegati nel cemento armato, e quindi non è possibile dividerli, cioè è una cosa ingestibile, il cui costo complessivo di ristrutturazione è di 30 milioni di euro, è antieconomico per chiunque lo faccia da solo, è assolutamente antieconomico sistemarlo. Quindi l'idea poteva essere quella che si fa in qualsiasi altra parte d'Italia, del mondo: invece di puntare ad una ristrutturazione, si punta ad una demolizione con ricostruzione di spazi che siano coerenti con le esigenze di una città di 50.000 abitanti e non con le esigenze che si prospettavano negli anni 60.
Certo.
Ah, non credo di aver detto nulla di sconvolgente,
però anche lì è successo.
Allora, io credo che la politica abbia dei problemi a Rovigo, vado
direttamente. Parliamo chiaro.
Esatto.
Okay.
Esatto. La politica a Rovigo ha dei grossissimi problemi, perché è abituata a non affrontare le cose con un minimo di visione strategica, è tutto collegato a piccoli interessi e legati ai propri elettorati, proprie constituencies, come direbbero quelli bravi. e non c'è nessuna capacità di progettare con un po' di raziocinio un arrovigo del futuro. Faccio un esempio. Allora, noi parliamo sempre di vuoti urbani.
Sì.
Ne abbiamo tantissimi di vuoti urbani in questa città, e i vuoti urbani ce li abbiamo perché è una città che non è cresciuta demograficamente. Siamo bloccati alla soglia dei 50.000 abitanti ormai da decenni, e non ha prospettive di crescita demografica rilevanti. Allora non è pensabile che l'enorme quantità di vuoti urbani in città possa essere ristrutturata per trovare funzioni nuove di fronte ad uno scenario che noi possiamo già capire quale potrebbe essere nel corso dei prossimi anni. Non c'è nulla di sconvolgente nel provare anche a pensare che in alcuni casi la demolizione di alcuni edifici per la rinaturalizzazione, che tra l'altro è uno delle architravi della legge regionale urbanistica, non possa essere sviluppata. Io credo che pensare la città significhi anche ragionare in questi termini, ma la politica con un ragionamento del genere mica lo fa. È tutto per piccoli pezzettini, non si vede mai il progetto complessivo, non c'è mai la capacità di mettere a fuoco un progetto di città da sviluppare nel corso dei prossimi 10-15 anni. È tutto collegato al singolo piccolo aspetto, cercando di portare a casa il vantaggio massimo per la propria piccola bottega. È un po' difficile pensare di far crescere veramente una città in queste condizioni.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Tornando alla mia domanda, a questo punto in questo calderone di quelli che sono stati i temi che la politica di fatto fa fatica ad affrontare, rientra anche la questione delle piscine, che poi è stato il casus belli che ha fatto precipitare la situazione negli ultimi giorni, o quella è una cosa a parte?
Il tema delle piscine è stato utilizzato in maniera assolutamente strumentale. Non c'era nessun motivo in una città normale, nel momento in cui è chiaro che c'è la necessità di mettere in ordine un problema che era incancrenito, collegato a una situazione ingarbugliatissima di un project fallimentare, con tutto quello che ne consegue, è evidente che a un certo punto bisogna mettere in ordine la casa. Nel momento in cui metti in ordine la casa, hai bisogno di attivare una serie di strumenti di natura contrattuale che siano in regola con la normativa. Si fa, appunto, l'occasione è quella giusta per rimettere in sesto un impianto che è stato lasciato a se stesso nel corso di 20 anni, praticamente da quando è stato costruito. Avevamo un piano che io auspico che insomma sia possibile mantenere. Il piano prevedeva una chiusura di 3 mesi con l'avvio di attività in totale sicurezza. Dov'è il problema? Cioè, perché la politica deve dividersi su una roba di questo genere? Io francamente non l'ho capito. Tra l'altro, a me risulta che ci siano altre 2 piscine in questa provincia chiuse da illo tempore, in cui tra l'altro neanche i lavori devono essere fatti, ma perché ci sono semplicemente dei problemi collegati a problemi di natura gestionale. A me risulta che Adria sia in una situazione come questa, e forse anche Portoviro, credo, no?
Sì.
Ecco, boh. A Rovigo no, a Rovigo improvvisamente questo tema diventa il motivo per cui si fa cadere un'amministrazione. È una cosa, secondo me, vergognosa. Lo dico senza mezzi termini.
Sindaco, provo a fare un passo indietro per poi farne anche un avanti. Questi giorni si parla tanto anche di bilancio, di cose fatte. Nel consiglio comunale di ieri è stato detto che si lascia alla città un portafoglio di opere pubbliche di circa 50 milioni di euro, e alcune cose sono state dette adesso. Insomma, è stato fatto tanto dal punto di vista soprattutto di ciò che si vede dei lavori pubblici. Ecco, allora, come è stato possibile arrivare allo sfaldamento di cui parlava prima Elisa, arrivare a uno sfaldamento all'interno di una coalizione che era partita compatta e che è la stessa coalizione che adesso si presenterà agli elettori sfaldata, sbriciolata quasi? Quindi come è possibile provare a ripartire, a ricostruire un progetto di governo all'interno di un'area, quella del centro-sinistra, in cui al momento non si riesce a vedere nessuna forma di possibile, non dico unità, ma nemmeno di cammino verso un unico obiettivo? Com'è possibile pensare, visto che Gaffeo ha già annunciato e ribadito l'intenzione di ricandidarsi, provare a pensare di mettere in piedi una coalizione, una squadra, un'alleanza che possa provare a tornare al governo della città.
Beh, bisognerà lavorarci, bisogna capire quali sono i paletti. Io credo che sia possibile comunque costruire una coalizione di stampo progressista ampia. Questo PD credo che non ne sarà parte, se non ci saranno dei cambiamenti, che però non vedo all'ordine del giorno. Credo che con tutte le altre forze che in qualche maniera si riconoscono nel campo progressista, diciamo un'impostazione liberal ma comunque non di destra, sia possibile provare a ragionare insieme. Poi bisogna andare dagli elettori, non dimentichiamocelo, perché noi siamo abituati a ragionare in termini di composizioni elettorali, ma poi alla fine votano gli elettori. E agli elettori quello che interessa sono due cose: il primo sono un'idea di città, una prospettiva, e il secondo è la serietà delle persone che si propongono. Io credo di avere qualcosa da spendere in entrambe, cioè credo che ci sia, abbiamo insieme alle persone che con me lealmente hanno proseguito, hanno fatto tutta questa attività, abbiamo dimostrato di avere una visione di città e che ha bisogno ancora di essere, su cui bisogna lavorare ancora in maniera importante. Dall'altra, sai, io ho cercato di trasmettere l'idea di essere una persona seria e che ci sono delle cose che vanno fatte, che quando vanno fatte, che non ci si piega dei diktat, che c'è un'assunzione di responsabilità a 360 gradi, che questo implica una etica del lavoro che per quanto mi riguarda è totale, e anche senza scendere nel facile populismo. Sono stato accusato di essere poco presente perché non vado a prendere lo spritz al bar. Mi interessa poco, se devo essere sincero. Io credo molto nell'intelligenza, nel buon senso dei miei concittadini. Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei miei concittadini non è interessata ad avere un politico che va a stringere le mani sistematicamente tutti i giorni e che viene visto tutti i giorni al bar. Non credo che sia quello il tema. Credo che invece molti chiedano che ci sia un impegno concreto nel lavoro quotidiano, e credo che su questo, insomma, noi la nostra parte, con tutte le difficoltà che ci sono state, l'abbiamo fatta.
Però ci saranno, ci sono stati, immagino, degli errori. Ci sono degli errori di cui far tesoro per non eventualmente ricommetterli anche nel prossimo futuro, nell'immediato.
Ci sono molte lezioni. Sono molte lezioni che io personalmente ho imparato e che sicuramente
la più importante in questo
ci
senso.
Sono alcuni aspetti che impari nel momento in cui entri all'interno di una macchina amministrativa che non hai mai guidato prima. E che implicano un periodo di apprendimento importante. C'è una curva di apprendimento che non è particolarmente ripida, quindi ci vuole un po' di tempo per riuscire a capire esattamente quali sono le leve da muovere. Alcune di queste leve, secondo me, possono essere mosse per velocizzare e rendere più efficiente l'attività della macchina amministrativa del comune. E quindi, una volta imparata la lezione, come dire, se mi sarà data la possibilità di ritornare all'interno di Palazzo Nodali, ci sono alcuni aspetti che, insomma, io penso di aver messo a fuoco e di essere in grado, su cui essere in grado di muovere alcune leve subito. Perché l'inizio di mandato ti consente una serie di flessibilità che, una volta che tu hai il lavoro impostato e quindi la necessità anche di non modificare l'assetto organizzativo che implica tutta una serie di contraccolpi, diventa molto complicato, perché rischi veramente di non portare a casa neanche quel 50%, 60% su un 100% che comunque ti consente di arrivare a fine mandato. Quindi ci sono tutta una serie di cose che secondo me possono essere sistemate.
E non c'è, ad esempio, il rischio che si tratti di una campagna elettorale Gaffeo contro PD, più che Gaffeo e PD contro, che ne so, il centrodestra?
No, il mio obiettivo è quello di garantire che la città sia governata con un'impostazione di natura progressista, aperta all'innovazione, aperta alla lotta alle disuguaglianze, in cui tutto il tema del sociale sia al centro. Io francamente il PD non è un problema mio. Io credo che ci sia la necessità di fornire alla città una proposta di ambito progressista, mi candido a essere quella roba lì, e di conseguenza se vogliamo parlare di competizione, non di avversari ma di competizione, il mio competitor è il centrodestra.
Problemi però sono nati di fatto, che hanno portato alle dimissioni, sono nati con gli attriti con il Partito Democratico, che tra l'altro sono attriti che non si sono verificati un mese fa, sono iniziati molto tempo prima, ne abbiamo avuto diversi esempi anche molto lampanti nel corso degli anni. Lei aveva già rassegnato le dimissioni una prima volta nel 2021 e la domanda quindi è questa: è la fine dell'esperienza di Gaffeo con il partito, con i partiti, e quindi l'inizio di una esperienza civica pura al 100%, e soprattutto, appunto, io tornerei al discorso, se c'è un errore che è stato fatto, qual è stato di fatto, perché lo vorrei proprio inquadrare anche concretamente, e se da quando ha rassegnato le dimissioni c'è mai stato un attimo di ripensamento, visto che sono scaturite appunto da una presa di posizione del partito. Prego.
Allora, sono tre domande, sì. Provo a fornire tre risposte. La prima è: non vedo per quale motivo io dovrei essere un'espressione pura. Io sono in questo momento, mi riconosco in un'espressione civica, poi magari se ci sarà modo possiamo anche fare una chiacchierata su che cosa significa il rapporto fra civismo e partiti. Non è questo ovviamente il momento, perché abbiamo dei margini di tempo che non ce lo consentono. Non c'è solo il PD come partito nell'ambito progressista, ce ne sono anche molti altri. Io non ho nessuna chiusura preconcetta, quindi io non credo che questa debba essere un'esperienza civica pura. È un'espressione di natura progressista nell'ambito di centrosinistra, con determinate scelte in cui, insomma, i partiti hanno assolutamente un diritto di cittadinanza pieno. Io non ho nulla contro il PD come idea.
Sì.
Il problema è che abbiamo dimostrato che non è possibile lavorare con l'attuale dirigenza del Partito Democratico a livello locale. Quali sono gli errori? Beh, sicuramente c'è un peccato originale, che è stato quello di ritagliarmi dei margini di autonomia rispetto ai diktat della segreteria, che io ho sempre rivendicato, che ho messo in atto fin da subito con una scelta importante collegata ai nomi della giunta, e da lì è scaturito tutto. Questa è la verità, cioè non c'è mai stata l'accettazione piena del fatto che un sindaco eletto direttamente dai cittadini possa permettersi di individuare delle persone a cui dare fiducia, che siano slegate dai circoli più stretti di natura partitocratica, aprendo la società, facendo in modo che le competenze, la voglia di fare, la passione che è presente a 360 gradi nell'ambito della comunità. Società civile è un'espressione un po' abusata, ma nell'ambito di una comunità che non necessariamente ha una storia di partito alle spalle, abbia la possibilità di esplicare tutte la propria voglia di fare per la città in cui vive. E io questo ho fatto, non disconoscendo una rappresentanza anche alle forze che hanno supportato la mia candidatura. Infatti erano presenti, sono sempre stati presenti all'interno della giunta con responsabilità importanti, persone che erano espressione di quei mondi, ma ogni volta che venivano individuate delle persone che facevano parte di quel mondo, il partito non lo riconosceva più. Allora, il problema credo che non sia mio. Il problema sta da qualche altra parte, probabilmente, perché la prima volta la figura che era stata individuata ed era stata individuata con chi in quel momento rappresentava il partito, un secondo dopo non è stata riconosciuta, anzi non un secondo dopo, ma nel momento in cui c'è stato il cambio di segreteria, improvvisamente non è più stata riconosciuta. Poi è stata individuata un'altra persona, la quale è uscita dicendo che io ho un brutto carattere. Quando mai è stato, c'è stato qualcuno che ha dato le dimissioni perché il sindaco ha un brutto carattere? Vi era mai successo nella storia? Cioè, sto parlando con delle persone che seguono la politica da qualche anno, siete giovanissimi, però insomma, seguite la politica.
Magari.
Era mai capitata una cosa del genere? Credo di no, quindi è evidente che c'era qualcos'altro dietro, non possiamo pensare che la gente sia così ingenua da credere che il problema vero sia che io faccio fatica a salutare la mattina quando incontro le persone, non può essere questo. È stato fatto poi un ulteriore passaggio con una richiesta che è provenuta direttamente dal partito, che poi non si metteva d'accordo sui nomi, con una PEC che mi è stata inviata dal capogruppo con la firma di 7 componenti del gruppo del Partito Democratico, quindi una PEC che mi è arrivata in comune con l'indicazione di 2 nomi. Io ovviamente ho preso atto di questa richiesta e ho trovato il modo per riuscire a dar vita ad una riedizione della giunta.
Stiamo parlando del rimpasto di febbraio 2020.
E un secondo dopo il partito ufficiale non li riconosce più. Un altro assessore che è sempre stato parte, è sempre stato iscritto al Partito Democratico, che ha fatto per 10 anni il sindaco di un altro comune qui vicino importante, in quell'area, che durante il mandato tra l'altro è stato pure ricandidato in quel comune dallo stesso partito che non lo riconosceva qui come assessore, e nonostante questo non ha mai rifiutato,
candidato anche alle regionali, ricordiamo,
esatto, non ha mai rifiutato il pagamento della quota da parte di questo assessore al partito, però non riconoscendolo. Francamente c'è qualcosa di strano in tutto questo. Io non posso farmi io ho sempre detto una cosa: faccio il sindaco, ho ricevuto la fiducia dei cittadini, conosco le regole del gioco anche dal punto di vista politico, non sono così ingenuo come qualcuno mi vuole descrivere, però una cosa non accetto e non accetterò mai: che questioni interne a anche una qualsiasi altra forza di coalizione usi la mia amministrazione e l'attività amministrativa collegata alla giunta come stanza di compensazione per i propri problemi interni. Il Partito Democratico da sempre ha invece interpretato questo come un suo diritto, e è una cosa che io non accetto e non accetterò mai. Questo, io sono sempre stato chiarissimo in tutto questo. Ora siamo arrivati in una situazione di non ritorno, chiaramente. Cioè, quello che è accaduto in questa città con un documento votato da una direzione del partito che io riconosco, quindi io sono assolutamente rispettoso dell'autonomia del partito. Quando un documento è firmato dal segretario di circolo, io riconosco quel segretario come legittimamente eletto, e quando parla a nome del partito.
Certo.
Io il documento l'ho letto anche in aula e ho chiesto a quei consiglieri lì, dato che qualcuno mi diceva che non era vero che era venuta a mancare la maggioranza, io ho chiesto esplicitamente chi l'aveva votato. Nessuno ha alzato la mano, ma le cronache invece lo sappiamo bene che quel documento lì è stato votato da 20 persone su 21, su 26 che saranno parte della direzione, tra cui anche moltissimi dei presenti in quella sala.
Ma non tutti del gruppo consigliare del PD, molti del gruppo consigliare del PD
molti,
non avevano votato.
Molti, contateli.
Almeno la metà.
Almeno la metà, ma questo cosa significa? Cioè, un documento di quel genere lì è una sfiducia, è
che forse chiara. Che forse, dice qualcuno, la maggioranza avrebbe potuto andare avanti fino alla fine anche con un numero di vantaggio, anche con un voto soltanto in più rispetto all'opposizione.
Sì, però non ci si può nascondere. Anche questa è una cosa inaccettabile. Non ci si può nascondere. Non si può far finta di rimanere all'interno di una casa, separato in casa, e quando il padrone comincia a dire cose in un certo modo si fa finta che di non sentire e non si prende una posizione netta. Allora, se si fa parte di una maggioranza di fronte ad un attacco come questo, si prende parola e si dice chiaramente che c'è una posizione in totale non sintonia con quello che è stato espresso. Invece questa cosa non c'è stata, non c'è mai stata. Non c'è mai stata,
no,
mai,
è stato
uno stillicidio continuo in cui chi diceva di far parte della maggioranza ha sempre preferito minimizzare, E a un certo punto
no,
ci si
però
sta.
È stata anche, come dire, invocata una certa autonomia di pensiero da parte dei consiglieri, soprattutto di quella componente della maggioranza, dicendo siamo in un ambito democratico, abbiamo il diritto di dire se una cosa si può fare diversamente oppure no, nel senso che ad esempio mi viene in mente la questione tribunale, che era stata la prima grossa deflagrazione della maggioranza in questi anni. Effettivamente su questo, cioè sulla possibilità di avere un'idea diversa da quella dell'amministrazione della giunta, sulla carta è un principio incontestabile, nel senso che
io non l'ho mai contestato. Infatti, se vogliamo tornare a quell'esempio, quello che è successo in quel caso è che era stata individuata una possibile soluzione che puntava in una certa direzione. Continuo a pensare che quella fosse la posizione corretta, se devo essere sincero. Però poi nell'ambito della coalizione di maggioranza si è scelto che bisognasse trovare una soluzione diversa. Quella soluzione è stata di fatto poi sposata da tutti. Le dimissioni erano scaturite perché perché era stato predisposto un documento da parte dell'amministrazione che cercava di mettere in fila le cose. Ha ricevuto 17 voti contrari quel documento,
sì,
di cui una parte dell'opposizione e una parte in maniera trasversale del PD. 17 è la maggioranza consiliare, quindi io avevo preso atto del fatto che era stato di fatto sfiduciato l'amministrazione. E questo aveva portato alla prima grande crisi, ma nessuno ha mai negato che ci possono essere posizioni diverse, si discutono le posizioni diverse, però si discutono anche alla luce del sole. Non è che quando viene richiesto di affrontare un certo tema e si chiede di trovarsi, poi alla fine non viene nessuno perché ci si dice ma noi siamo un partito, siamo un gruppo, e quindi viene uno per conto di tutti e poi discutiamo noi al nostro interno e vi diciamo come la pensiamo.
Ho capito.
Non funziona così.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Alberto, vuoi aggiungere qualcosa? Perché siamo in chiusura, abbiamo sforato largamente, ma Nicola, la regia ci perdonerà.
Ma no, il bilancio più o meno l'abbiamo tratteggiato, ci sarà ancora tempo per farlo. Immagino però che la campagna elettorale, che per Gaffèo inizia già da ora, credo, o da domani, insomma, dei prossimi giorni, sarà una campagna elettorale sia sui 5 anni passati, sia sul futuro. Come bilanciare questi due aspetti per non dare la sensazione di rancore, di livore, di piccole o grandi vendette da una parte e dall'altra, intendo. Ecco, come riuscire ad impostare una campagna elettorale che non sia solo ancorata al passato, per quanto recente.
Ma io non mi devo vendicare di nessuno, io sono consapevole di quello che abbiamo fatto, di quello che ho fatto io, di quello che ho, delle energie intellettuali e fisiche che ho speso, della buona fede che ci ho messo. Abbiamo bisogno di dare continuità al lavoro, perché altrimenti rischierà di essere un lavoro monco, e invece ci sono talmente tante cose che sono state impostate che di per sé stesso queste costituiscono un programma di consigliatura, forse anche di 10 anni, perché ripeto, noi abbiamo 52 milioni di euro di investimenti, ci sono poi tutta una serie di altre attività, perché non dimentichiamoci che poi ci sono una decina, 12 milioni di euro che dovranno essere spesi per il nuovo Palazzo di Giustizia, 38 milioni di euro per la sistemazione, sempre da parte dell'Agenzia del Demanio, del tutto il complesso dell'ex caserma Silvestri. Cioè, ci sono tutta una serie di attività in questa città che la trasformeranno in maniera radicale. Guidare quel processo lì è assolutamente fondamentale, guidandolo con un'idea precisa di città che deve essere in grado di contrastare una deriva demografica che è devastante, che deve essere una città che vuole essere sempre più agganciata alle dinamiche nazionali e internazionali, aperta, in cui sia possibile effettivamente riconoscersi come cittadini europei e cittadini del mondo, anche se siamo pienamente orgogliosi di essere cittadini di Rovigo, cittadini veneti, in cui ci sia l'idea che una comunità ha senso perché ci si prende cura l'uno dell'altro, Beh, su questi temi io non ho bisogno di, come dire, di vendicarmi di qualcuno. Io sono la mia campagna elettorale, che è quello che ho sempre cercato di fare, sarà totalmente impostata a raccontare quello che io voglio fare, che quello che io penso, e poi ovviamente i cittadini decideranno.
Grazie Edoardo Gaffè. Come vi dicevo, il tempo a nostra disposizione è esaurito abbondantemente e quindi passiamo immediatamente ai saluti. Ringrazio Edoardo Gaffè per essere stato con noi oggi, Alberto Garbellini della
Grazie
Voce di Rovigo, ringrazio Nicola Ferrari alla regia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.